L'epitite masculin, siamo noi due, lei è museografa e io oggi non so che potrei essere una specie di supporto come ha fatto lui, perché non ci sentiamo molto bene, però abbiamo voluto onorare comunque l'invito e perciò sarò un po' questo supporto, però più acustico, questi due. Sì, sono più questo. Allora, parto e poi è Cristina che... Allora, noi avevamo dato un titolo, ecco, il titolo era questo, Oblio, felice connessione, presente, che un pochettino era, forse voi vi ricordate, perché io non mi ricordo più, con la mente che ho un po' infuocato, sì, era flusso, era qualcuno così, comunque parlava di questo oblio del presente che porta all'ossessione del presente e che l'ossessione del presente porta all'oblio del presente. Questo concetto un po' l'ho visto come una specie di principio di interdeterminatezza e come limite della conoscenza, e adesso toccare per Cristina.
Sì, diciamo, allo stesso tempo la sfocatura...
Allora, Cristina ha dimenticato gli occhiali.
Ecco, sì.
Perciò... No, solo da dire, disastro totale.
No, perché essendo un po' malaticci ci siamo, abbiamo dedicato
ma ce l'abbiamo adesso con lettere grandi davanti.
Quindi scusate, il tempo alla scrittura onde evitare insomma di perderci un po' con le febbri. Allora, allo stesso tempo diciamo abbiamo colto al volo questa sfocatura su cui ci siamo insomma soffermati, come principio di indeterminatezza dell'immagine che lavora sui contorni, confonde i limiti negando il limite stesso tra le cose verso l'oblio delle cose stesse.
Ah, lì è una parte mia che entra e lì volevo solo, allora in fondo questa cosa qua di supporto e di dare un po' qualche idea che si potrebbe riprendere quando si pensa di quella questione che voi avete posto, e certamente uno è questo scontro tra Bergson e Einstein, dove Bergson afferma che l'intervallo di durata non conta dal punto di vista della fisica, anzi nella nostra confusione sulle leggi della natura siamo solo riusciti a spazializzare il tempo senza renderci conto del tempo interiore della coscienza, perché noi nel nostro lavoro puntiamo molto su che cos'è oggi o come potrebbe essere, che cosa potrebbe essere la coscienza. E la relatività einsteiniana è una teoria generale con valenza metafisica che pone il tempo come artefatto di un tempo unico. Infatti Deleuze risponde che ci vuole una nuova metafisica e che la loro contrapposizione servì in quei tempi per evitare lo scontro fra questi due concetti. Allora, se uno vuole leggere, ci sono questi, adesso non c'ho il mio libricino, due piccoli saggi di Bergson, molto bello, poi c'è questo scontro Einstein e Bergson sui
ecco, spazio-tempo. In questo nostro tempo, che è un po' come una partita di ping pong, potremmo dire, appunto riprendendo Deleuze e Guattari e quindi lo spazio organologico urbano della città, è uno spazio-tempo, quello di cui parliamo, metaurbano, mutevole, cangiante, che procede a un ritmo peristaltico, come nelle viscere della geografia anatomica del Red Pepper di Barbara Morgan nel 1976, che tratteggia una dimensione geografica anatonica, anarco-femminista, dove il tempo è dato dalla metamorfosi dello spazio in quanto organismo, che attraversa molte articolazioni dell'arte contemporanea prodotta dalle donne, e sempre guardando a Barbara Morgan, divenuto cortocircuito Euroborus di inizio fine del movimento nelle sue sfocature danzanti, pensando ai suoi ritratti per l'appunto. Sfocatura che nella coincidenza tra spazio e tempo nella dimensione esistenziale della coscienza confonde e elimina i limiti tra interno e esterno, nel motto di una pericolesi interiore, dove il tempo-spazio della promenade architecturale, prendendo le Corbusier della sua passeggiata architetturale, quindi su cui poi si forma tutta l'architettura del moderno, trasmuta nella sintesi dell'estasi, come troviamo nelle parole di Maria Grazia Angelini, badessa di Viboldone, per cui lo spazio è una dimensione sospesa, di oblio delle cose, del loro afflato simbolico e della loro compiutezza, che la badessa vede più come una specie di specchiatura del pensiero maschile, per essere spazio-tempo invece non concluso, che prende vita nelle pratiche del corpo, prima ancora che nell'architettura, come insieme di itinerari sfocati, intrise di corporeità, spiritualità e ascesi. È una dimensione che non ha i contorni dello spazio, e neanche le regole del tempo, che è insieme movimento e immanenza, dove la sfocatura di principio di indeterminazione sposta fuori dallo spazio e dal tempo il punto di vista. Allora non c'è più differenza tra spazio e tempo della rappresentazione, tra fotografia, sguardo, voce e registrazione e ascolto, ma c'è una dimensione autonoma che si sottrae all'autorialità, come nelle immagini invece di Hélène Binet, fotografa di architettura, dove la luce è uno strumento quantistico che produce altri spazi in altre temporalità, per cui la fotografia vive, vive e produce allo stesso tempo uno spazio-tempo autonomo.
Sì, allora forse potresti dire che esiste una pubblicazione dove tu descrivi...
Esistono diverse pubblicazioni, di recente in una... diciamo una passeggiata, ecco, tra libri di architettura parlo anche appunto di questa, di come diciamo appunto Hélène Binet riesce a sottrarre proprio sia l'architettura come spazio autoriale, come diciamo così possiamo dire, afflato enfasi del gesto architettonico che incide nel territorio e appunto esborda un po' dal appunto dai confini che sono sia quelli della rappresentazione sia quelli dello spazio abitato, per entrare, per proporre una dimensione diversa, insomma. Ecco, più dove conta in fondo la soggettività e quindi anche un po' un tempo imprevisto dell'esperire lo spazio.
Ecco, di nuovo, certamente supporto, qualcuno arriva al punto che la coscienza nella nostra mente esiste come campo del cervello, un campo olograficamente strutturato, un limite dinamico olografico nel quale siamo continuamente immersi. E il mistero neuroscientifico è questa felice connessione. Infatti si dice che il tempo include in verità quattro dimensioni spaziali più il tempo, e allora l'entanglement è un'inevitabile condizione della realtà.
Sì, quindi mi viene in mente connessioni, sinapsi, scatenate dal tempo lampo di un'immagine che viaggia al tempo neuronale delle emozioni, senza distinguere tra cose e relazioni. Un po' come avviene già nella fabbrica Pompeia progettata da Nina Bobardi, ossia un conglomerato di corpi che già prelude all'auspicata trasformazione del museo, luogo della conservazione del tempo per eccellenza, al Museo Gorà, dimensione di partecipazione, che nel movimento, sempre guardando ai progetti di donne, un movimento viscerale, intestinale dei musei di Zadid e anche nelle vibrazioni sussultorie di Odile Deck, dove l'architettura salta dentro se stessa, superando le tassonomie tipologiche dello spazio e del suo tempo di percorso, come era nella promenade architetturale, per insinuarsi invece nell'indeterminatezza imprevista della soggettività appunto dello spazio-tempo. E si entra così in una dimensione queer, transessuale, dove, riprendendo Madeleine Jeans nel suo libro dedicato a Helen Keller e al compagno artista Arakawa, parla di corpi architettonici come composti instabili di corpo e ambiente circostante e, aggiungo, di spiritualità. Il corpo è la coincidenza di spazio e tempo, di interrelazione, ed è uno spazio potenzialmente sovversivo che non corrisponde alla trilogia passato, presente e futuro, ma che ha una dimensione propria di simultanea compresenza. Così si avverte anche nelle recentissime performance delle donne intermittent francesi nelle strade che incorporano nel passaggio urbano, attraverso le loro performance, nella consapevolezza di un'immanente soggettività collettiva, però, di una connessione forte che non ha interno-esterno, ma che è assemblea dei corpi, come la definisce Judith Butler, che permette effettivamente una reale partecipazione simultanea.
Adesso inquadro la terza parte, era questo del presente. Tralascio certo quello che ha già menzionato lui, Penrose e Hameroff, dove la conoscenza arriva dalla quantum vibrazione in polimeri proteinici chiamati microtubuli all'interno dei neuroni del cervello, o David Chalmers che esiste una connessione tra i processi biomolecolari e la struttura basilare dell'universo. L'oblio ossessione del presente, dettato dal principio di indeterminatezza, porta a delle reali difficoltà di stare nel mondo oggi, mentre nel XX secolo con la psicoanalisi si era entrato in una specie di competizione con il tempo e infatti si produceva l'artefatto tempo. L'incertezza oggi che regna sulla connessione spazio-tempo, un pochettino come Luca aveva detto, che oggi la connessione è questa dimensione del tempo, porta a una dissoluzione dei corpi, dove solo le onde, la connessione, dettano la comunicazione, mi rivelano come vivente. Mentre allora si concorreva nel XX con il tempo, senza una nuova metafisica, senza entrare nella connessione della natura, il tempo oggi concorre con noi.
Questo avviene, per esempio, nella ricerca artistica di Angela Ferrera, ossia nei suoi habitat mobili performativi e mediatici, attraverso i quali decodifica l'architettura come linguaggio, portandola fuori dal tempo del linguaggio, con una sorta di ricamo dell'architettura che è un continuo riconfigurare l'attualità sulle rovine delle icone.
Ecco, questo era tutto. Forse abbiamo letto veloce, ma ci sono domande.
Velocissime.
E quindi oblio, felicità, oblio.
Ma l'oblio, diciamo, da un lato è questo.
Sì, mi piaceva molto quello che Luca, quando ha detto questo oblio, fa parte della nostra condizione, no? E da vedere se questo porta sulle connessioni. Certo che quando si vede oggi come reazione, quando si parla di malattie del XX secolo, del terzo millennio, che il terzo millennio è subito la totale, il alienamento totale, annientamento anche della fisicità, mentre le altre forme di neurologia portavano a una competizione con la velocità, no? E con il tempo. Invece questa dimensione oggi non esiste più, esiste questa connettibilità, che è una felice, la chiamiamo felice connettibilità, che però esclude, fuori non c'è nessuna possibilità di rilevarla, cioè se non sei lì dentro, fuori non partecipi.
E dall'altro lato, diciamo, l'oblio è anche quello, appunto, delle cose, nel senso del loro poi di fatto potenziale evocativo simbolico, che appunto cessa in qualche modo di essere nutrimento, diciamo, della vita, in quanto come dice appunto questa badessa di Beboldone, che comunque è una badessa di un monastero di clausura, le dice: una volta che ho incorporato lo spazio del monastero non ho più neanche bisogno dello spazio del monastero, perché comunque fa parte già. Quindi è una dimensione appunto di oblio, che poi anche nel museo si ripercuote, in quanto c'è questa idea che è sempre stata un po' del percorso, no? Cioè del tempo, dello spazio-tempo legato al tempo di percorrimento anche di un'architettura, che può essere quella di un monastero, ma può essere anche quella di un museo, nel momento in cui, per esempio, si creano i percorsi narrativi, i cosiddetti percorsi narrativi, che oggi sono totalmente, diciamo, abbandonati, a favore appunto invece di connessioni che sono imprevedibili. Ecco, per cui l'apertura forse della conoscenza agisce proprio su questo oblio della scrittura, ecco, se vogliamo, a favore invece di compresenze spazio-temporali che non hanno bisogno di, per forza, di una fisicità precostruita. Ecco, perciò, per esempio, prendendo gli archivi, c'è questo archivio a Marbach in Germania, dove appunto non esiste più un'esposizione degli oggetti dell'archivio, ma in realtà l'esperienza è l'archivio stesso, senza un ordine apparente, diciamo, in cui ciascun visitatore si può muovere cercando un suo proprio ordine delle cose, ecco, quindi costruendosi un suo proprio, se vogliamo, viaggio. Ecco, che però è un viaggio saltellante, ecco, un po' quantistico, come dicevi tu, cioè non è fatto di percorsi lineari, e quindi anche questo cambia il modo stesso di affrontare l'architettura, di affrontare un progetto di habitat, ecco, potremmo dire.
Sì, oppure direbbe da dire di ecosistema.
Sì, sì.
Dopodiché però, questo non riesco a seguire fino in fondo il ragionamento, però pensando all'architettura come un contesto che in qualche modo vuole organizzare l'ambiente per farlo diventare paesaggio, per farlo diventare in qualche modo fruibile, concepibile dalla mente umana, il rischio dell'ecosistema è che l'ecosistema, proprio per la sua, come dire, estemporaneità, sia predestinato però ad essere eliminato dall'evoluzione, nel senso che non tutti gli ecosistemi sono permanenti, lo abbiamo a livello sociale negli uomini, ci sono ecosistemi che si chiamavano indiani d'America, sì, certo, d'America, e sono ecosistemi che però hanno in qualche modo subito la non adeguatezza rispetto all'ecosistema occidentale, che non sappiamo se sarà adeguato, ma che al momento è quello dominante. Quindi...
Sì, ma infatti, per esempio, si parla forse più di immanenza, no? Nel senso che alla fine l'immanenza è data dalla relazione. Quindi la connessione e la relazione costituiscono la vera architettura, se vogliamo chiamarla così, che pertanto non è soggetta né a deperimento né a essere permanente. Ecco, è come uscire un po' da questi due campi dell'effimero e, della, e del permanente.
La cattedrale è qualcosa di ordinato, voglio dire, no? In qualche modo era qualcosa che veicolava un messaggio, veicolava un...
Sì, perché, no, ma infatti quello che dicevo prima appunto dell'aspetto simbolico è che in fondo le cose non veicano nulla, ecco.
No, è che quello che rimane sono i gradi di complessità, i gradi di libertà del sistema complesso, cioè, sì, delle relazioni. Quindi certo, l'impalcatura non ha una forma, ha una complessità, e quella complessità prevede un certo numero di interazioni. È quella che si studia come struttura, che diventa una matrice. Oppure che può diventare algoritmo, sì, può diventare programma, oppure
sì. E per questo, come base addirittura, avevo un po' introdotto Bergson su questa tematica, che comunque rintroduce anche la nuova tematica sicuramente della longue durée nei studi, che voi in astronomia è molto diversa, sono lunghe distanze, però nelle altre parti della scienza c'è una grande problematica. Gli umanisti stessi alla fine hanno perso questa capacità della longue durée, cioè di questa capacità di matrice o di pattern. Sì, qui normalmente si dovrebbe avere questo grado di complessità.
Sì.
E che la durata dipende anche da quanto di quella complessità lì è attivato in quel dato momento, cioè è in relazione a quanto di questa complessità è realmente attivato oppure no, che quella durata, se è attivato tutto contemporaneamente la durata è dilatata, se invece è localizzata va più veloce. Cioè.
Sì, poi c'è da dire che ci sono comunque diverse, come dire, tentativi, no? Per cui per esempio citavo Dildek perché comunque le sue architetture da un lato sono molto, come dire, è come se cercassero un'immanenza esterna, però dentro invece sono delle architetture totalmente sussultorie che attraverso gli interni vogliono quasi appunto saltare dentro l'architettura stessa. E allora per esempio lei lavora molto su questo, mentre non so, la Zadid invece lavorava proprio di più su questo senso organologico dell'architettura. Allora questo apericoresi che si fanno senza sapere se è un inizio, una fine, non c'è nessuno, non è il cerchio del discorso, ecco, no? Ci si può anche perdere, sono più vicine proprio al movimento, alle curve quasi del movimento. Non, cioè non è detto che voglio dire ci sia. Sì, cioè non. Poi lei lavorava appunto con un artista, per cui le sue architetture poi nascevano da un'astrazione in realtà, no? Però c'era sempre questo. Un po' forse si potrebbe dire che le donne lavorano molto sul conflitto, ecco, nel pensare a nuove dimensioni spazio-tempo, no? Per cui sempre queste frizioni, sono quasi sempre delle frizioni tra esterno e interno, è uno dei temi, insomma, che si può dire attraversa un po' l'architettura e anche l'arte, insomma.
Che poi Bergson ha cercato di evitare perché cercava di impedire l'uscita della seconda edizione dei suoi saggi.
Sì.
Perché era spaventato, no? Di questo confronto con Einstein, cioè, a un certo momento. E oggi invece possiamo rileggerlo con tutta un'altra dimensione, con una complessità, un grado di libertà molto più esteso.
Sì. Che poi diventa alleanza dei corpi, appunto come suggerisce la Butler, appunto come proprio un'azione performativa, dove alla fine ciò che conta è proprio l'alleanza tra i corpi che in quel momento sono lì, quindi è proprio una ricerca anche di simultaneità di una soggettività molto, cioè, collettiva, insomma.
rispetto a questa cosa mi è tornata in mente la domanda che volevo fare prima a lui. Per esempio, cioè,
ma nella sovrapposizione lui
rispondiamo insieme
a scacchi, qui non so giocare a scacchi, no? Ma una partita tra uno scacchista super e un ignorante è possibile? Com'è?
Non c'è nessuna possibilità che l'ignorante vinca, neanche su 200 partite.
Ma non sa neanche le regole, quindi.
No, ma anche uno scarso. C'è negli scacchi un punteggio che si chiama Elo, che misura la tua forza.
Ma quelli ci sono state queste partite?
Sì, ma le simultanee, ad esempio, ci sono le simultanee, molte volte i giocatori forti giocano contro 25 giocatori in contemporanea. E se la variazione Elo è più di un tot di punti, è impossibile che anche si riesca a pareggiare, proprio impossibile. Cioè, anch'io. Ti misura la forza, è un parametro che misura la forza, cioè che poi si migliora, c'è anche l'inflazione, tra l'altro fatto da un matematico, e quindi tu giochi, perdi, vinci, guadagni dei punti. Ok? Forza di guadagnare, ad esempio Carlsen, che è il campione del mondo, ha superato i 2800 di
euro. Misura un po' la forza del gioco.
Misura la forza del gioco. È con un modello matematico a seconda dei risultati. Lui non perderà mai, ma mai, con un 2003. Cioè è proprio impossibile. Perché la differenza è tale che a meno che proprio...
Ma non che non lo ipnotizzi?
Sì, ma anche lì. Non è praticamente, a meno che poi ci sono i ragazzini in salita, cioè... Però diciamo che infatti ora c'è il cheating negli scacchi, chi si aiuta col computer e...
perché lo scopo rimane sempre vincere o perdere. Sì.
Qual è il minimo numero di passi, mossi sì.
Per lo scacco?
Per far perdere uno scacco.
Allora, insomma...
sono 10, sono 100, sono 1000...
Allora, dipende anche dallo stile di gioco. Dipende anche dal stile di gioco, però diciamo che se la differenza di forza è molto alta, intorno alle 20 mosse.
20 mosse.
Sì. Poi c'è lo scacco matto dell'imbecille, che si chiama dell'imbecille, che è il minor numero di mosse possibile, che è 2 mosse. Perché praticamente è un automatto.
Però riflettevo, non è mai cambiato il luogo dove, mentre vediamo che in altre cose cambia
ci sono degli scacchi verticali anche.
Sì, però non fa parte. Sì, cioè,
lo spazio e le regole,
cioè, lo spazio è rimasto,
è cambiato il valore del tempo, e forse l'interpretazione del tempo, solo che si usa il nostro parametro, è chiaro che è più limitato perché è limitato da delle regole, quindi il concetto ha un'evoluzione diversa in noi.
Quindi si cambia il gioco, non lo so. L'arte
ha
cambiato tutte le regole, ha cambiato gli spazi, ha cambiato i luoghi.
Ma perché il terreno di gioco dell'architettura, dell'arte, è un po' maggiore che 64 case.
Sì, insomma. Ma dico, ma perché? C'è un motivo per cui quella cosa non è cambiato?
Perché funziona.
Perché funziona. Non
lo so. Di calcio, cioè.
Sì, Marco, passi a me.
Adesso sposto.